Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio.
Dal Salmo 136, pagina 22. 136, pagina 22.
Lodate il Signore, Egli è buono, eterno è il suo amore per noi.
Ha fatto i cieli con sapienza, eterno è il suo amore per noi.
Ha disteso la terra sulle acque, eterno è il suo amore per noi.
Ha creato isole e luna, eterno è il suo amore per noi.
Ha fatto uscire dall'Egitto il suo popolo, eterno è il suo amore per noi.
Con braccio forte e mano sicura, eterno è il suo amore per noi.
Ha diviso in due il Mar Rosso, eterno è il suo amore per noi.
Ha guidato Israele nel deserto, eterno è il suo amore per noi.
Ha dato la terra al suo popolo, eterno è il suo amore per noi.
Nella nostra miseria si è ricordato di noi, eterno è il suo amore per noi.
Ci ha strappato ai nostri oppressori, eterno è il suo amore per noi.
Lodato il Dio, il Signore dei cieli, eterno è il suo amore per noi.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Gesù Cristo fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre. Questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Lode a te, onore a te, Gesù Cristo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un monte alto e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparve loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro allora disse a Gesù: «Signore, è bello per noi stare qui. Se vuoi, farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù soltanto. Mentre scendevano dal monte, Gesù disse loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo sia risorto dai morti». Parola del Signore. Metti su le Gio, sopra le Gio. Avete sentito che nelle letture che abbiamo fatto torna spesso il verbo ascoltare. Io so anche come si dice in ebraico, è l'unica parola che so in ebraico, perché è una parola molto importante, la parola ascoltare della Bibbia, specialmente nel Vecchio Testamento, ma no, non è vero, anche nel Nuovo Testamento. In ebraico si dice, c'è una preghiera che comincia proprio così, Shema Israel, che vuol dire ascolta Israele. L'abbiamo letto ora. Questo è il figlio mio, l'eletto, anzi più precisamente sarebbe l'amato, agapetos. Ascoltatelo. La parola ascoltare nella Bibbia è una parola fondamentale, specialmente nel Vecchio Testamento. Tutta l'esperienza della fede nel Primo Testamento è centrata, Primo Testamento intendo dire la Bibbia ebraica, cioè senza Gesù, prima di Gesù. Tutta l'esperienza della fede è centrata sull'ascolto. È proibito farsi immagini di Dio. Per gli ebrei Dio è voce che parla, non si vede. C'è un racconto un po' naif, che dice Mosè, Dio apparve a Mosè e Mosè vide Dio, ma lo vide di spalle, il suo volto nessuno l'ha mai visto. Tanto è vero, era proibito per gli ebrei fare immagini di Dio, perché Dio non si vede, non si sa com'è, si ascolta. Quindi l'organo di comunicazione per gli ebrei con Dio è l'udito, non la vista. Con Gesù diventa la vista, ma con Gesù è sempre una metafora, perché noi non osserviamo la regola che vi dicevo prima, proibito farsi immagini di Dio, perché Gesù, in Gesù Dio è diventato carne umana, è diventato persona umana. Noi possiamo fare un'immagine di lui, non di Dio. Mosè vide Dio, ma lo vide di tergo, lo vide di spalle. Il suo volto non sappiamo cos'è. Gesù ce l'ha rivelato, Gesù ci è andato vicino, però mantenendo questa distinzione fra lui e Dio. Una volta Filippo, mi pare, uno degli apostoli, va da Gesù e gli dice: ma insomma tu parli sempre del Padre, il Padre, eh? Ma faccelo conoscere questo Padre. E Gesù gli risponde: come, Filippo? È più di un anno che stiamo insieme e tu mi chiedi mostrami il Padre. Non hai capito che chi vede me vede il Padre? Però si ferma lì. Gesù è metafora, simbolo di Dio, ma Dio, chi è Dio non lo sa nessuno. Se è vero, se noi crediamo una cosa che è reale, cioè se davvero veniamo da un amore che ci ha generati, ne vedremo delle belle se un giorno saremo faccia a faccia davanti a Dio, perché sarà uno stupore per tutti. Il Nuovo Testamento dice che Dio dice il nome di Dio. Dio si chiama Agape. Agape vuol dire amore che si dona. E Gesù una volta dice: soltanto quando io sarò innalzato da terra, sarò messo in croce, capirete che cosa vuol dire che Dio è amore che si dona. Quando sulla croce, dopo aver sperimentato l'abbandono di Dio, il Nuovo Testamento dice che Gesù è morto senza Dio. Fa effetto sentirlo dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è una finta, tanto per fare una battuta a effetto. Veramente Gesù ha sentito, Gesù è morto senza Dio. Tutti gli atei, coloro che non riescono a credere in Dio, sentano che Gesù è passato da quella strada. Lui la conclude però dicendo: nonostante tutto, nelle tue mani affido la mia vita. Dice un padre della Chiesa: Gesù continua a chiamare mio Dio quel Dio da cui si sente abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vi leggo due brani dall'Antico Testamento. Ricordatevi allora che l'Antico Testamento centra il nostro rapporto con Dio sull'ascolto, non sulla visione. Gesù poi sarà, perché si fanno immagini nonostante che sia proibito? Non facciamo immagini di Dio. C'è qualcuno che ha avuto il cattivo gusto di farla, a me mi irritano, un triangolo, non so nemmeno da chi viene. Il Dio sarebbe il triangolo geometrico. Il Nuovo Testamento dice: nessuno ha mai visto Dio. Sappiamo soltanto che si chiama amore che si dona. Gesù si rivela totalmente nel momento in cui sta morendo sulla croce, abbandonato da Dio, e rivolto a quel Dio da cui si sente abbandonato, dice, rivolto a chi, alludendo ai suoi, a chi l'ha condannato a morte: Padre, perdonali, non l'hanno fatto apposta. Questo sappiamo, che non è poco. Nel Vecchio Testamento invece era proibito farsi immagini di Dio. Dio è parola creatrice, è voce che parla, è parola che intima. Noi abbiamo fatto, nella storia della Chiesa, abbiamo fatto un cammino pericolosissimo, perché ci siamo perduti, ci siamo affogati in questa esperienza di Dio di cui la Bibbia non parla. Madonne che piangono, statue che parlano di Dio, quando invece nella Bibbia si dice che nessuno sa com'è Dio, qual è l'essenza di Dio, salvo il dire che è amore che si dona. E nell'Antico Testamento c'è scritto nel libro dell'Esodo, è Dio che parla: non fabbricarti nessun idolo e non farti nessuna immagine di quello che è in cielo, sulla terra e nelle acque sottoterra. E nel libro del Deuteronomio, sempre nell'Antico Testamento, ascolta Israele, quello che vi dicevo, Shema Israele. Il Signore, cito testualmente, è il libro del Deuteronomio, Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Le parole che oggi ti do restino nel tuo cuore. Le ripeterai ai tuoi figli, le dirai quando vai a letto e quando ti alzi. Questa è la preghiera che gli ebrei fanno ogni giorno, anche oggi, mattina e sera. E sul punto di morte, se sono in grado di farla. Nel primo libro della Bibbia, la Genesi, ci sono due racconti della creazione. Ve l'ho ricordato tante volte, perché è un po' strano. Non si piglia la Bibbia come se fosse la storia avvenuta. I primi capitoli della Genesi sono un mito. Cercano di dire in maniera fantastica quello che è successo. Ma viene raccontato due volte, ci sono due tradizioni. Molto belle tutte e due. Hanno fatto proprio bene a non buttarle via cioè a dire questa è più vera dell'altra. Sono vere tutte e due. Sono due percezioni di Dio diverse, fatte in momenti diversi. Una nel primo libro della Genesi, il secondo racconto della creazione è quello più antico. Risale quindi al 1000 avanti Cristo, più o meno. Ecco. Ed è il creatore viene immaginato come un artigiano che modella la creta. Lo scultore piglia la creta e fa una statua. E poi dice, una metafora molto bella, gli insufflò, respirò sopra questa statua e la vita entrò in questa statua. Noi siamo vivi perché il respiro di Dio è in noi. Questo dice questo racconto della Bibbia. Ma il primo racconto, che è più recente, risale a 500 avanti Cristo, dice che Dio ha creato il mondo con la forza della parola. Quindi si ritorna al discorso dell'ascolto. Dio disse: vi sia la luce, e la luce fu. Dio disse: formiamo l'uomo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e fece Adamo ed Eva. Pensate che intuizione profonda è credere che Dio è voce da ascoltare, non un totem da adorare. È una grande intuizione. Dio è parola pronunciata con forza e amore. Nei 10 comandamenti noi si sono imparati a mente al catechismo, ve l'ho detto altre volte, non uccidere. Non dice non uccidere, dice tu non ucciderai mai. Anche a Caino, Dio, che gli volevano vendicarsi di Caino perché aveva ammazzato Abele, gli disse guai a chi tocca Caino, Caino è mio, nessuno è padrone della vita di Caino. Pensate, la storia successiva è la storia di condanna a morte, fatta anche in nome della Chiesa. Pensate, tradimento gravissimo. Tu non ucciderai mai. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. Questo è Dio che parla. E noi abbiamo fatto un bassorilievo, le statuine. Abbiamo trasformato questa inconoscibilità di Dio, l'abbiamo trasformata invece in un ninnolo, un balocco, un giocattolo da attaccarsi al collo. Mi direte, ma la croce si attacca? La croce è un'altra cosa. Di Gesù si può fare immagine, perché quel Dio sconosciuto si è fatto vedere, ma è una metafora. Gesù non è tutto su Dio. Dio è oltre Gesù anche. Non sappiamo di preciso. Io credo saremo sorpresi quando ci troveremo faccia a faccia davanti a Lui. Io so bene che anche la parola può essere imprigionata come un'immagine. Non è che si è risolto il problema a dire che di Dio non si può fare un'immagine. Anche la parola può essere strumentalizzata, può essere manipolata, imbavagliata. Pensate alla storia della Chiesa, quanto abbiamo tradito quella parola. Ma questo non toglie che fare che fra un Dio percepito come parola e un Dio percepito come immagine, la differenza c'è. La parola è meno manipolabile. L'immagine me la metto in tasca, la possiedo, la fo che voglio, la fo come mi piace a me. Nell'esperienza biblica Dio è legato alla parola, non alla natura. Terremoti, nelle religioni, in molte religioni Dio è visto come un Dio pauroso, ecco, la tempesta, il terremoto. Nella Bibbia, nell'esperienza biblica, Dio è legato alla parola. Alla parola o al silenzio? Sono due esperienze che si richiamano a vicenda. Nel primo libro dei Re, ve l'ho raccontato anche qualche domenica fa in un'omelia, nel primo libro dei Re si racconta un'esperienza del profeta Elia, un uomo che aveva una concezione violenta di Dio, il quale Elia ha combattuto con la regina Jezabel, che non è un'ebrea, il re ebreo si è sposato con una straniera, e Elia quindi combatte contro i sacerdoti pagani della regina Jezabel e la regina lo vuole farlo uccidere. E allora Elia cerca Dio perché lo difenda e lo liberi dal pericolo. E lo cerca in un intervento violento. Si racconta che gli fu detto da questa voce che gli parlava dentro, la voce di Dio, vieni sulla montagna alla mia presenza. Infatti il Signore stava passando e davanti a lui c'era un vento fortissimo. E poi la Bibbia aggiunge, ma il Signore non era nel vento. E allora venne un terremoto e Elia disse, eccolo finalmente Dio che si è alzato per vendicarmi, per uccidere la regina e il suo esercito. Ma Dio non era nel terremoto, Dio non era nel fuoco distruggitore, Dio non era nel terremoto. Poi invece venne un silenzio sottile, anzi la Bibbia dice Elia udì la voce di un silenzio, che è uno stimolo, il silenzio si ascolta, oddio, si ascolta anche il silenzio, invece a volte c'è una voce sua il silenzio. E allora udì la voce di un silenzio sottile, Elia allora si coprì il volto col mantello e udì una voce che gli sussurrava, Elia che fai qui? Silenzio e sussurro, non terremoto o incendio devastatore. Nella Bibbia Dio, quindi, ripetiamo il discorso, nella Bibbia Dio è parola parlata, quindi fragile, solo più tardi scritta. Anche per il Nuovo Testamento è documentato che il passaggio dalla tradizione orale dei Vangeli a quella scritta non fu ovvia. Lo svuotamento di Dio che si fa debole carne, la kenosi, come la chiama il testo greco, è più evidente nella parola parlata. E poi la parola detta, parlata, è sempre legata a un tu. Tu parli con qualcuno, non si parla da soli. Se no tu chiami lo psichiatra se tu parli da soli. Vuol dire che tu sei di fuori. Sì. Quindi la parola detta è più vicina a descrivere com'è Dio. Dire è la carta d'identità di Dio. Per noi spesso invece dire o comando o chiacchiera. Quelli della mia età, o di qualche anno un po' più giovani, sono abituati a pensare che Dio è dappertutto. E in astratto, se si parla un linguaggio filosofico, può essere vero anche. Ma Dio è ovunque non è biblico. È un'affermazione filosofica. È generico, neutrale, dire che Dio è dappertutto. Si racconta che un maestro, un rabbi ebraico, fu consultato da un discepolo che gli chiese, «Rabbi, ma dov'è Dio?» E il rabbi rispose: Dio è dove lo si lascia entrare, non è dappertutto. Se lo fai passare, entra nella nostra vita. Se non lo fai passare, lui non ti fa violenza. Guardate che la parola, quindi dire che Dio si ascolta, la parola è una parte della vita affascinante e complessa, potente e fragile nello stesso tempo. Chi può evitare il rischio della strumentalizzazione di ciò che diciamo? Anche Gesù è stato strumentalizzato. Ma questo è il rischio della vita. La parola appena pronunciata non ci appartiene più. È allora che comincia a vivere anche queste parole mie. Io non le posseggo più. Entrano in voi e voi ne fate quello che volete. Le potete interpretare in un modo che io non ho nemmeno previsto. La parola mi malamplesso è una bella metafora. Esce dalla bocca, amplesso intendo dire il fare l'amore, mima il fare l'amore, esce dalla mia bocca, dalla bocca di chiunque, entra nell'orecchio dell'altro e lo feconda, o lo stupra, o può anche stuprare. Ma la parola è potente. Chissà che, ci ho pensato tante volte, ma non si approfondisce mai, mi piacerebbe approfondirlo. Noi abbiamo inteso la verginità di Maria, e ne abbiamo motivo anche, non voglio dire di no, come semplicemente il fatto che Maria non ha mai fatto l'amore con il suo marito. Insomma, a parte a me non importa nulla, cioè non mi cambia nemmeno una virgola se anche avesse fatto l'amore con il suo marito. Mi riguarda il fatto di Gesù, per sottolineare che è figlio di Dio, ma non il fatto in sé, come invece è stato interpretato, che Maria non ha fatto l'amore perché farà l'amore, è una cosa brutta, schifosa, no? Perché così l'abbiamo interpretato. E allora mi piacerebbe fare come hanno fatto in passato i nostri padri, interpretando la verginità di Maria in questo modo. Perché la parola mima l'amplesso. Maria la Vergine fu fecondata da una parola. Chissà che non voglia dire questo la verginità di Maria. Una parola esce dalla bocca dell'angelo, che è parola di Dio, entra in lei e la feconda e rimane incinta. Tante volte anche noi diciamo parole che fecondano o stuprano. Nello stesso tempo, ti amo, dice una persona a un'altra, e una vita esplode, fiorisce, l'altro fa salti di gioia se anche lui è in attesa dell'amore. Mi fai schifo, ti ammazzerei e distruggi una persona, come dice il proverbio, ne ammazza più, come? Non mi ricordo bene, ne ammazza più, come? Ne ammazza più la parola che la spada. Ha capito la potenza della parola. Maria la Vergine quindi fu fecondata da una parola. Tant'è vero, gli antichi dicevano che Maria è stata fecondata ex aure, cioè dall'orecchio. La parola di Dio è entrata in lei e l'ha fecondata. Chissà che non possa essere questa una chiave di lettura molto più bella, secondo me, che non pensare Maria che non ha mai fatto l'amore con Giuseppe. Però la parola non garantisce al 100%, è anche un rischio. Perché ciascuno la accoglie nel suo terreno e la intende con i suoi strumenti. Chi l'ha pronunciata non può più fare nulla, nemmeno Dio può fare nulla. L'ha già detta la parola. E entrando in noi si modifica, ognuno la intende secondo i propri criteri. Ebbene, la Bibbia, specialmente la Bibbia ebraica, ci dice che è in questo modo potente e fragile che Dio si comunica a noi. Una parola è l'irruzione di una potenza nella vita di un altro. È una forza creatrice nella vita, non lascia mai le cose come sono. C'è un brano tratto da dall'Antico Testamento, ve lo leggo, tanto è corto, che dice, prima che non ci vedo, lo si legge nel profeta Isaia e dice il Signore, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. I tre presenti alla trasfigurazione invece vedono solo la visione, non intendono le parole. Dice che i tre, Mosè, Elia e Gesù, parlarono fra di sé, ma i tre presenti alla trasfigurazione non sentono le parole. Censura completa. Erano oppressi dal sonno, imbambolati dalla visione. Questo secondo me è il vantaggio del fidarsi dell'ascolto più che della visione. Quindi per gli apostoli la tenda sì, la parola no. Un Dio da guardare come un bel tramonto non dà noia a nessuno. Un Dio che ti intima, tu non ucciderai. Ama i tuoi nemici, fai del bene a chi ti ha fatto del male. Questo è faticoso da accettare. Ascoltatelo. Questo mi ha suggerito di dirvi il brano della trasfigurazione che abbiamo letto. Io vi dico la verità, fa parte del mio modo di rapportarmi a Dio. Io ve lo dico, poi voi fate quello che volete. Però potrebbe darsi che aiutasse qualcuno anche a pregare. Io ci penso spesso a questo Dio che parla. E io attribuisco che abbia detto a me specialmente tre momenti di cui il Vecchio Testamento parla. Il primo, non so se ve lo ricordate, che è un mito, non è storia come la si intende noi oggi, però il mito, come dice il proverbio, il mito dice cose mai avvenute che avvengono tutti i giorni. Voi dite, Caino non è esistito e Abele nemmeno, ma il fratello che ammazza il fratello, leggi il giornale, tu lo vedi, è una storia di tutti i giorni. E allora, quali sono queste parole che mi rimbombano nella testa e nel cuore? Vi ricordate, dopo che Adamo ed Eva hanno preteso di diventare come Dio, e quindi lo perdono invece, in questo modo Dio, perché lo vorrebbero arrivarci senza donar fatica, come con la droga. Come fa a diventare onnipotente? Piglio una pasticca. No, troppo facile. Fatica. Devi faticare per arrivare a questa consapevolezza. E quando Adamo ed Eva quindi sbagliarono perché volevano diventare come Dio con una scorciatoia, dice Dio si rivolse a Adamo e gli disse: Adamo, dove sei? Ma che stai facendo? Ecco, io questo Fabio, dove sei? Me lo sento rimbombare nella testa. Che fai? Che ne hai fatto della vita che io ti ho regalato? Che è una cosa bellissima. L'hai impiegata bene? Ecco, questa è una delle domande, delle parole che io sento Dio continua a dirmi anche oggi. Ma ce n'è un'altra ancora più importante, specialmente di questi tempi. Le parole di Dio a Caino, vi ricordate? Caino, dov'è tuo fratello Abele? Che ne hai fatto? Dove l'hai messo? A voi non vi viene in mente quando vedete questa massa di bambini che muoiono? Questo Dio che vi dice, dov'è il tuo fratello? Dove l'hai messo? Ti ho detto che tu sei suo custode, ma sei il suo custode? Questa è la seconda cosa di questo Dio che parla, di questo Dio che è diventato parola. E poi la terza, quella di Elia, che mi sembra importantissima. Elia cerca Dio nel terremoto, nel fuoco, nella tempesta, nella violenza, ma Dio gli si manifestò come voce di un silenzio sottile. Parola e silenzio, che si richiamano a vicenda, si somigliano. Udì la voce di un silenzio sottile. Quindi il silenzio a volte vuol dire far parlare colui che non ascolteresti mai. Questo volevo dirvi nel giorno in cui abbiamo parlato della cosiddetta trasfigurazione, che finisce la manifestazione di Dio dicendo ascoltatelo. Quindi non fatevi dei bassorilievi, delle statuine che te le metto in tasca e tu sei illuso di possederla. Ascoltalo, tu non ucciderai mai. Pensate, ve l'ho detto ultimamente, mi fa effetto dirlo, che nello Stato Vaticano, che già è una contraddizione parlare, anche se negli aspetti positivi li può avere, ma insomma che la Chiesa abbia uno Stato, forse è libertà anche, può darsi. Ecco, pensate che la pena di morte dalla Costituzione Vaticana è stata tolta 20 anni fa, 30 anni fa. E noi abbiamo letto dei documenti che sono di 1000 anni prima di Cristo. Quanta gente ha ammazzato? Si è ammazzata in nome di Dio in tutto questo periodo. Tu non ucciderai mai. Ecco, facciamocela rimbombare questa parola nella mente e nel cuore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra,